Buongiorno e buona domenica anche da parte mia. Oggi continuiamo la nostra serie che abbiamo iniziato da poco su Esodo e oggi guardiamo la vicenda del pruno ardente. Cosa succede lì al pruno ardente? A.V. Tozer scriveva: quello che ci viene in mente quando pensiamo a Dio è la cosa più importante nella nostra vita. O per dirlo in forma interrogativa con una domanda che Gesù stesso pose: e voi chi dite che io sia? Qual è la nostra idea su Dio? C.S. Lewis era un po' di avviso diverso rispetto a questa impostazione, perché per lui non era importante tanto quello che pensi tu nei confronti di Dio, ma quello che Dio pensa nei tuoi confronti. In realtà entrambi questi aspetti, cioè quello che noi conosciamo, pensiamo di Dio e quello che Dio pensa di noi, sono importanti e nel brano che vedremo oggi vedremo che sono mescolati insieme, sono uniti insieme. Quando arriviamo a conoscere Dio ci rendiamo conto di cosa Dio pensa di noi e quando vediamo cosa Dio pensa di noi ci accorgiamo che Dio deve fare una lunga strada per poterci raggiungere, perché noi siamo di pasta totalmente diversa da Dio. Lui è in un certo modo, noi siamo in un modo che è totalmente opposto. Chi è Dio? Ora non c'è più domanda scottante, potremmo dire, visto che siamo al pruno ardente, e urgente di quella che appunto vediamo in questo episodio, che leggiamo nel capitolo 3 di Esodo. Vi invito ad aprire la scrittura a Esodo, capitolo 3. Leggeremo i primi 22 versetti. Mosè, Esodo 3, pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non ti avvicinare qui, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel quale dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivei, i Gebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque va. Io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire l'Egitto, il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e fare uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che io sono con te, che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dell'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Ma Mosè disse a Dio: ecco, quando sono andato dai figli di Israele, avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa gli risponderò? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: il Signore, Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato di generazione in generazione. Va, raduna gli anziani di Israele e di loro: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe mi è apparso dicendo: certo, io vi ho visitati, ho visto quello che vi fanno in Egitto e ho detto: io vi farò uscire dall'Egitto, dove siete maltrattati, verso il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, degli Ivei, degli Jebusei, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Essi ubbidiranno alla tua voce e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, il Dio degli ebrei, ci è venuto incontro, perciò lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore, nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare, se non forzato da una mano potente. Io stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo a essi. Dopo questo vi lascerà andare. Farò sì che in questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua conquilina degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Voi li metterete addosso ai vostri figli e alle vostre figlie, e così spoglierete gli egiziani. Il libro dell'Esodo è un racconto fondamentale per gli ebrei e anche per noi cristiani. È un libro che ci parla di rivelazione e di redenzione, di come Dio si fa conoscere dal suo popolo Israele. Ma prima che Dio possa essere conosciuto da tutto quanto il popolo, è bene che il suo leader, Mosè, conosca bene chi è Dio. E Dio si fa conoscere. L'idea principale che ci viene da questo brano della Scrittura è proprio questa, che Dio si fa conoscere. Lui desidera essere conosciuto in modo intimo e personale. È un'idea semplice questa qui di poter conoscere Dio, ma è un'idea che può cambiare totalmente la vita di una persona. Ora, qualcuno, anche noi, potremmo dire, certo che lo sappiamo che Dio si fa conoscere, siamo anche dei cristiani, non a caso, e quindi si è fatto conoscere nella nostra vita. Certo, bene, ma vogliamo soffermarci su questa fatto, soffermarci su questo fatto che Dio si fa conoscere, perché questo fatto ci permette di affrontare alcune altre domande fondamentali. Dio si fa conoscere, ma in che modo si fa conoscere? E ancora, che cos'è il Dio che si fa conoscere? Chi è il Dio che si fa conoscere? Qual è la conoscenza che ne abbiamo? Esodo si occupa di rispondere a queste domande. Si occupa di risponderci a come Dio si fa conoscere e si occupa di rispondere a quello che noi scopriamo quando Dio si fa conoscere. Ora, il tema della conoscenza di Dio è un tema molto importante, perché è un aspetto che regolarmente è soggetto a distorsioni, distorsioni di ogni tipo. Da un lato ci sono quelli che considerano l'idea stessa di Dio come un'idea ridicola e superata. Non ha senso parlare di Dio. Perché star lì a pensare al concetto di Dio? Dall'altro lato ci sono quelli che, se ancora si può chiamare Dio, vedono questo soggetto come una sorta di forza, di un'energia, qualcosa che ti dà la carica per la quotidianità, per i problemi che affronti. Ma non sono solo gli altri che distorcono l'idea stessa di Dio. A volte siamo noi stessi, noi che abbiamo, diciamo di averlo conosciuto, che possiamo distorcere l'idea stessa di Dio se non abbiamo una visione che è coerente con quella che la Scrittura ci insegna. E in Esodo 3 Dio si fa conoscere da Mosè. E io spero che, e mi auguro, che attraverso la meditazione di questo brano Dio possa essere meglio conosciuto da ciascuno di noi nella propria vita. 3 cose fa Dio per farsi conoscere in questo brano. Certo, ne fa tante altre, ma almeno 3 le fa sicuramente in questo brano. Dio ci attira, Dio ci invita e infine cammina con noi. E tutti questi 3 aspetti sono importanti, non possiamo averne solamente uno a discapito degli altri, ma abbiamo bisogno di tutti e 3 gli elementi. La prima cosa che Dio fa è che Dio ci attira. La conoscenza di Dio inizia, cari amici e cari fratelli, con una astrazione dalla vita quotidiana. Cosa voglio dire? Vi è mai capitato di andare in un posto dove ci sono delle attrazioni, delle attrattive? Bene, spesso se capita, ad esempio se si va in questi posti con la macchina, cosa succede? Che quando si è in macchina solitamente si è concentrati nella guida, almeno dovrebbe essere così per chi sta al volante, quindi non si distrae, ma se cammin facendo ci imbattiamo in qualcosa che attira la nostra attenzione, cos'è che facciamo? Parcheggiamo, ci fermiamo e guardiamo che cosa sta succedendo. Voglio guardare un po' meglio quella che è questa cosa che si è presentata alla mia vista. Bene, l'episodio del pruno ardente è una sorta di attrazione come questa, come quella che noi ci capita di vedere andando in giro, solamente che è un'attrattiva che non è il solito all'Odola per i turisti. Non è Mosè qui in un'attrattiva simile a quella che potrebbe essere il passaggio per il Grand Canyon, piuttosto che per un parco naturale, piuttosto che qualsiasi altra meraviglia che l'uomo ha costruito. Mosè viene attirato da Dio. È da notare che Mosè non stava meditando. Non è che era immerso in una profonda riflessione su chi è Dio. E non era neanche impegnato a fare sacrifici, quindi non era neanche coinvolto in un'attività spirituale da poter dire mi è capitato perché ero ben disposto nei confronti di Dio. Mosè stava facendo quello che normalmente faceva tutti i giorni, cioè portava al pascolo le pecore di suo suocero Jetro. Quindi attività normalissima, ma succede qualcosa di strano. Mosè viene attirato da qualcosa che irrompe in modo inconsueto nella sua vita. Ci viene detto che c'era lì, nel fuoco, anche l'angelo del Signore, però Mosè non lo vede all'inizio. Mosè vede solamente un pruno, un arbusto, in fiamme, che brucia e non si consuma. E questo, chiaramente, non si adattava alla sua visione del mondo. Com'è possibile che possa bruciare un arbusto, un pruno, e non consumarsi? C'è qualcosa di strano. Vuole vedere, non riesce a spiegare. Un pruno ardente che non si consuma e non si adatta alla sua visione del mondo. Altrimenti non avrebbe definito questa scena come una grande visione, come qualcosa che lo stava attraendo. E qui impariamo qualcosa di fondamentale, di come Dio si fa conoscere nella vita delle persone. Dio inizia, se volete, è colui che dà il là alla conoscenza, è colui che apre le danze, attirandoci dalla nostra quotidianità, irrompendo nella nostra routine per mettere qualcosa che attiri la nostra attenzione. L'esperienza, fratelli, ci conferma questo fatto, ma c'è qualcuno che l'ha espresso in modo ancora più bello della nostra esperienza, che è C.S. Lewis con la sua Lettere di Berlicche. Lettere di Berlicche è un libro che è stato scritto da C.S. Lewis, in cui parla di un demone anziano, Berlicche, il quale sta scrivendo al nipote Malacoda, che è un demone giovane ed inesperto e deve ancora imparare le strategie del nostro nemico, cioè del diavolo. E guardate cosa gli dice su questo punto Berlicche al nipote. Non essendoti mai fatto uomo, questo è l'abominevole vantaggio del nostro nemico, perché Gesù è diventato uomo. Tu non puoi capire come gli uomini siano schiavi dell'urgenza delle cose ordinarie. Io avevo una volta un paziente, un ateo ben saldo, che era solito recarsi a studiare nella biblioteca del British Museum. Un giorno, mentre stava leggendo, mi accorsi che un certo filo del pensiero cominciava a prendere una direzione sbagliata. Il nemico, cioè Dio, naturalmente gli fu in un attimo a fianco. Prima che riuscissi a raccapezzarmi, vide che il lavoro di 20 anni, cioè il lavoro del demone, sta parlando, cominciava a barcollare. Se perdendo la testa mi fossi messo a tentare una difesa per mezzo di una discussione, sarebbe stata finita per me. Ma io non sono così sciocco. Senza perder tempo, colpì quella parte di lui che era più di ogni altra sotto il mio controllo e gli suggerì che era tempo ormai di andare a fare un po' di colazione. Meglio tornare dopo pranzo a trattare l'argomento con mente fresca, che era già mezza strada verso la porta. Una volta sulla via, la battaglia fu vinta. Gli mostrai il giornolaio che grideva le notizie delle edizioni pomeridiane e un autobus, il numero 73, che passava, e prima che giungesse in fondo ai gradini riuscì a convincerlo più che mai che siano pur strane finché si vuole le idee che sorgono in capo quando si è chiusi da soli con i propri libri, ma una dose salutare di realtà della vita, e con ciò intendevo dire l'autobus e il giornalaio, bastava per dimostrargli che tutte quelle robe semplicemente non potevano essere vere. Sapevo di essermela cavata per poco. E più tardi provava un gran gusto nel parlare di quel senso inespresso della realtà che è la nostra ultima salvaguardia contro le aberrazioni della logica pura. Ora egli è sicuro nella casa del nostro padre, cioè di Satana, il demone Berlì che si stava complimentando. Perché? Perché a questa persona, mentre leggeva, incominciavano a frullare delle idee riguardo a Dio, e allora incominciava a meditare su queste cose. Ma il demone, piuttosto che discutere, controbatte, che cosa fa? Gli dice che è tempo di colazione, che è la cosa migliore per poterlo distrarre e accomodare da qualche altra parte. In questo modo, preso nuovamente dalla realtà delle cose, aveva tralasciato quel pensiero che incominciava a insinuarsi nella sua mente, questo qui delle discussioni sulla logica pura, sulla riflessione su chi è Dio stesso. E noi? Quante volte non alziamo la testa? Molte persone ancora oggi si trovano nella stessa condizione, distratti dal lavoro, intrappolati dai telefonini, preoccupati per le notizie che vengono trasmesse in TV, sopraffatti dall'idea di dover affrontare la giornata, pulire la casa, pagare le bollette, portare i figli a scuola, fargli fare lo sport, e poi altro, e poi altro, e poi altro, non si finisce forse fino alle 11, che poi sei stanco, vai a dormire, e nuovamente sono le 6 e inizia la giornata successiva. Siamo tutti presi dalla quotidianità delle cose. Ebbene, Dio, la prima cosa che fa per poterci attirare a sé è quello di attrarci. Ecco, Lui mette, come possiamo dire, dei pruni ardenti nella nostra vita, delle cose che non si attagliano per nulla alla nostra visione del mondo, in modo che siamo incuriositi da dire: ma che cos'è? Ma che cos'è questa meraviglia? Quali sono le cose che ci attirano? Potremmo sicuramente menzionarne tante. Potrebbe essere una normale passeggiata nel bosco o in montagna, la nascita di un bambino, la generosità di uno sconosciuto, oppure potrebbe essere anche la perdita del lavoro o un'altra tragedia della vita, ad esempio un incidente, una malattia, la morte di un caro. Tutte queste cose possono spingerci a fermarci e arrivare a un certo punto e dire: ma è veramente tutta qui la vita? Ma è veramente tutto questo la vita? È veramente alzarsi, fare tutti questi affanni, tutte queste cose che ci preoccupano, che ci assillano, a poi andare a dormire la sera, finito un giorno, finito due, sono passati 60, 70, 80 anni, ed è tutto questo il tutto della vita? Beh, come possiamo conoscere Dio? Il primo suggerimento che ci arriva dalla scrittura è questo: sii curioso. Si dice che la curiosità può uccidere il gatto, ma di sicuro ha portato Mosè all'incontro che avrebbe cambiato tutta la sua esistenza. Andrew Roots scrive, un teologo: la curiosità personale è il motore del cambiamento. L'apertura di Mosè all'incontro con quest'altro lo tira all'evento dell'arrivo di Dio. Ecco, sii curioso nella tua vita. Non dare nulla per scontato, non farti sopraffare. E quando hai l'occasione per fermarti a riflettere, non pensare a tutte le cose urgenti che ci sono da fare o da sistemare. Dai spazio a quello che è inconsueto, dai spazio a qualcosa di nuovo. Sii curioso verso quello che Dio può fare nella tua vita. Ma la curiosità è il primo passo. La curiosità è il primo elemento di quello che questo brano ci dice, perché il secondo elemento è che Dio ci invita. Non solo Dio ci attira, ma Dio ci invita ad entrare in relazione con Lui stesso. La conoscenza di Dio implica sempre un invito a camminare con Lui. Fermatevi un attimo e riflettiamo. La conoscenza è in qualche modo un'abilità acquisita. Serve familiarità e ripetizione per conoscere veramente qualcosa. Due persone possono addirittura guardare agli stessi dati, che potremmo definire oggettivi, cioè uguali per tutti, eppure arrivare a delle conoscenze diverse, diametricamente opposte. Molti di voi sono sicuri che avete fatto l'esperienza dell'ecografia prenatale, almeno le donne, i mariti erano accanto. Bene. Quando avete fatto l'ecografia, il medico, l'ecografo, vi avrà sicuramente detto: non guardate il monitor se non volete scoprire il sesso del nascituro. E voi, perplessi, come almeno lo ero io, guardavate il monitor, ma vedevate semplicemente delle macchie nere e bianche e delle cose che si muovono. Eppure il medico stava guardando lo stesso monitor che stavate guardando voi e riusciva a vedere qualcosa che noi solitamente non riusciamo a vedere, addirittura il sesso del nascituro, se era un maschietto o se era una femminuccia. Perché? che lui parlava dall'alto di un'esperienza di centinaia, se non addirittura migliaia di ecografie, cosa che noi non abbiamo come esperienza, come bagaglio di conoscenza alle nostre spalle. Per cui quel dato, il monitor, che potremmo definire oggettivo, perché quello che vede lui vediamo noi, ha un significato diverso per l'uno e dell'altro, perché uno ha un'esperienza alle spalle, l'altro non ha questa esperienza alle spalle. E la verità è così, la verità arriva sempre attraverso un processo, che si tratti di andare in bicicletta, che si tratti di imparare che 2 più 2 fa 4, e lo sanno chi sta istruendo i propri figli alla prima elementare, che ci vuole ripetizione, ripetizione di somme, sottrazioni, moltiplicazioni per imparare ad avere conoscenza con queste cose, o che si tratti di leggere una ecografia. La conoscenza richiede pratica, ci vuole un impegno e ripetizione, ed è a questo punto che arriva l'abilità, è a questo punto che cambia la prospettiva, sperimenterai cioè la realtà in modo diverso. Realmente possiamo dire che il sapere è trasformativo, cioè il sapere ci cambia, ci fa vedere le cose in modo nuovo. Ed ecco allora che nel versetto 4 Mosè viene chiamato da Dio, perché Dio sa che è necessario questo processo del camminare insieme, e Dio invita Mosè e gli dice: Mosè, Mosè. Anche in ebraico c'è l'enfasi attraverso questa, come in italiano, con la ripetizione del termine. Dio rivolge un appassionato invito a Mosè e gli dice di avvicinarsi, ma nel momento in cui gli dice di avvicinarsi, gli dà anche un avvertimento: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Mosè obbedisce all'invito, Mosè obbedisce alla chiamata. E nel momento in cui obbedisce alla chiamata, si rende conto di qualcosa di Dio. Si rende conto di chi è Dio. Si rende conto che Dio è un Dio santo, che Dio è un Dio totalmente diverso da se stesso. Dio è in una classe a parte, si rende conto Mosè. Dio è distinto da ogni altra cosa, da ogni altro essere che Mosè fino a quel momento ha conosciuto. Dio è moralmente puro. Questa è la sua essenza, santità. E Mosè invece deve togliersi le scarpe. Perché? Perché deve togliersi le scarpe? Perché niente di morto può venire a contatto con l'Iddio santo e vivo. Mosè indossava delle scarpe fatte di pelle, cioè con la pelle di un animale che era stato ucciso. E nulla di questo poteva venire in contatto con Dio stesso, che è Dio vivo, che è Dio santo. Mosè deve capire che c'è differenza fra se stesso e Dio. L'invito ad avere comunione con Dio non significa che Mosè è assorbito in Dio. In questa relazione Mosè e Dio rimangono distinti. Mosè è Mosè e Dio è Dio. E guardate come Dio si avvicina a Mosè. Il Signore dice di conoscere. Il Signore dice di aver visto, ho visto l'afflizione del suo popolo, è sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, un paese buono e spazioso. Dio aveva visto quello che Mosè anche aveva visto quando si trovava ancora in Egitto e vedeva che i suoi fratelli ebrei erano oppressi dalla mano degli egiziani. E poi nel versetto 10 aggiunge: or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire l'Egitto, dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. E qui impariamo alcune cose, altre cose sul conoscere Dio. Impariamo che Dio vede e conosce, che Dio è onnisapiente, che Dio agisce materialmente nel nostro mondo, nella nostra realtà. Ma una particolarità dell'azione divina è proprio questa: che Dio si aspetta la compartecipazione nostra. Questo è lo schema che ritroviamo in tutta la scrittura, dalla chiamata di Abramo fino alla chiamata dell'apostolo Paolo. Dio chiama, ma Dio non chiama perché vuole andare da solo. Dio si aspetta che il suo popolo partecipi insieme con lui. Perché attraverso questa partecipazione noi possiamo conoscere realmente chi Dio è. Semplice. Dio ci chiama e si aspetta che noi partecipiamo. se non fosse per il fatto che questo invito a partecipare viene contro o si scontra, se vogliamo, con la nostra autostima. Vi è mai capitato di essere insieme con qualcuno, con altre persone, e arriva qualcuno e dice: bene, andiamo, abbiamo da discutere questo problema. Se vuoi, indirizzandosi a voi, puoi venire anche tu. Vi è mai capitato al lavoro? Spesso a me succede questa cosa, che vieni tirato dentro e tu dici: io, e che cosa c'entro io con questo problema che si sta affrontando? E beh, è un po' quello che Dio fa con Mosè. Dobbiamo liberare il popolo, io ho visto, ho guardato, soffrono, sono messi male, vai, vieni anche tu. E Mosè: com'è che posso venire anch'io? Chi sono io? Certo, un'espressione di dubbio questa di Mosè, di dubbio sulla scelta di Dio, ma anche forse una espressione di un senso di inadeguatezza che lo accompagnava da tempo. Nel capitolo 2, versetti 11 e 14, Mosè aveva tentato di liberare il popolo, se vi ricordate, ma quel tentativo di Mosè era stata una catastrofe, un fallimento, e probabilmente gli era rimasta per circa 40 anni, perché erano passati 40 anni da quell'episodio a quando adesso si trovava lì a pascolare le pecore, qualcosa gli frullava nella testa. Quelle parole che gli dissero i compagni egiziani: chi ti ha costituito principe e giudice sopra di noi? In sostanza, Mosè, ma chi pensi di essere? E ora quella stessa domanda Mosè l'ha rivolta a Dio, la rivolge a Dio: ma chi sono? È incredibile, fratelli, è pazzesco come episodi del passato possono perseguitarci per anni ed ostacolare la nostra risposta a Dio. Quante persone che ci sono che si portano dietro un bagaglio di esperienze negative che gli ostacolano nel rispondere ancora positivamente alla chiamata di Dio oggi. E questo è quello che sta facendo Mosè. Chi sono io? E non serve puntare il dito nei confronti di Mosè per biasimarlo, perché è quello che noi stessi facciamo. Quante volte noi stessi andiamo davanti a Dio per dire: ma chi sono io? E ci portiamo dietro il nostro carico, e ci portiamo dietro i nostri fallimenti, perché era stato sì un fallimento quello di 40 anni prima nel tentativo di liberare i suoi connazionali, gli ebrei. E Dio cosa dice? Cosa pensa Dio di noi per guardare all'altra parte della medaglia, quella di C.S. Lewis? È interessante che Dio non risponde alla domanda di Mosè, o almeno non risponde nello stesso modo di come Mosè si attendeva. Nel versetto 12, infatti, Dio dice che non si tratta di ciò che pensa di essere Mosè, ma di ciò che è, di ciò che è Mosè. Io sarò con te, dice Dio. Sono io che ti mando, dice il Signore. Mosè è validato da Dio stesso. Dio sarà con lui. Guardate come la risposta del versetto 12: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che io ti ho mandato quando avrai fatto uscire il popolo dell'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. È ben strano questo versetto, se ci pensate, perché l'Esodo è un libro carico di miracoli, di segni, di eventi prodigiosi, però solitamente la particolarità dei segni prodigiosi è che solitamente precedono l'azione. Qui invece il segno segue l'azione. Perché? Perché Dio sta dicendo a Mosè: va e riconoscerai il fatto che io ti ho mandato e che sono stato con te, da cosa? Che quando sarai andato e avrai fatto uscire il popolo, cioè sta parlando al futuro, voi ritornerete su questo monte per adorare me. Che cos'è che sta succedendo in questo brano? Vedete, è come se Dio anticipasse un po' il futuro a Mosè. È un po' come fanno il primo giorno di università i professori nei confronti delle matricole, dove gli dicono: fra 4 anni anche voi avrete concluso i vostri studi e sicuramente sarete diversi. Le cose che scoprirete in questi 4 anni vi trasformeranno e sarete pronti ad impattare il mondo. E Dio sta dicendo a Mosè la stessa cosa: col tempo tu imparerai che io sono colui che è vicino a te, sono io che ti sto mandando. e lo imparerai, ma non lo imparerai a priori, non ne hai la sicurezza prima, ma lo imparerai dopo, quando ritornerai su questo mondo in cui oggi tu sei, insieme con gli altri, per poterlo dare a me. Lo imparerai in Esodo 19, quando su quel monte Dio dichiarerà che cosa? Che noi siamo il suo possedimento prezioso, il regno di sacerdoti, la nazione santa. Ecco Mosè chi sei. Ecco Mosè chi sei. La conoscenza di Dio implica sempre un invito a camminare con Lui. Se accogliamo il suo invito ad una relazione personale, alla missione, saremo noi profondamente cambiati. Proprio come Mosè, Dio invita ciascuno di noi ad una relazione viva, ad un cammino insieme con Lui, ad una missione per poterlo conoscere. Come risponderemo? Come risponderà Mosè? La conoscenza di Dio implica sempre anche il fatto che Dio cammina con noi. Non solo il fatto che Dio vuole che noi camminiamo, ma anche il fatto che Dio si impegna a camminare con noi. Dio ci invita ad una cena in cui è presente. Non ci invita ad una cena dove poi Lui non si presenta. No, Lui cammina insieme con noi ed è questa l'azione di Dio, sempre un avvicinamento. Nel versetto 13 Mosè chiede: ma qual è il tuo nome? Legittimo, ma è un po' come quando noi rivolgiamo quella domanda dubbiosa a degli amici in cui diciamo: sai, un amico di un amico vorrebbe sapere questa cosa. E Mosè sta facendo qualcosa di simile con Dio, un amico di un amico. Ma Dio, ma chi sei? Ma che cosa devo dire io se mi chiedono chi sei? E fino a questo punto Dio non ha rivelato pienamente se stesso. Dio rivelerà se stesso in Esodo 3, quando rivelerà pienamente il suo essere a Mosè. Qualcuno ha avuto un barlume di esperienza di qual è il nome di Dio. Vi ricordate di Agar, che incontriamo in Genesi 6, quando si era allontanata nel deserto e Dio l'aveva raggiunto, e Agar dice: ecco, io proprio qui ho veduto andarsene colui che mi ha vista. Lei indica Dio come il Dio che vede, El Roà. Questa è la prima conoscenza che abbiamo del nome di Dio. Ma in questa circostanza Dio rivela il suo nome. Dio rivela chi è. E in questa rivelazione del nome di Dio abbiamo tre risposte. Il nome di Dio, per far sintesi, se vogliamo dirla insieme a Sant'Agostino, è proprio questo, è presenza. Il nome di Dio rivela presenza. È colui che è sempre stato e sempre sarà con il suo popolo. Questa è la rivelazione del nome di Dio. Colui che è sempre stato e che sempre sarà insieme con il suo popolo. Guardate il versetto 14, troviamo la prima risposta di Dio. Dio dice a Mosè: io sono colui che sono. Difficile da tradurre questa espressione, io sono colui che sono, perché abbiamo essere, chi, essere. È difficile, però in qualche modo Dio sta ricordando a Mosè quello che ha detto già a lui nel verso 12, lo sta riassicurando, dove aveva detto nel verso 12: va, perché io sarò con te. Anche in quell'ebraico si trova la stessa ripetizione. Ancora nel versetto 14 abbiamo la seconda risposta: io sono, mi ha mandato a voi. Ancora una volta è ripetuta questa stessa affermazione di vicinanza di Dio con il suo popolo. E poi nella terza risposta che troviamo, Dio dice: dirai ancora così, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe vi ha mandato da voi. Il termine Signore qui è quella traduzione che corrisponde a IHWH, molto difficile da pronunciare perché sono tutte sole consonanti. Questo è solitamente considerato il nome proprio di Dio ed è un nome così terribile, così potente che gli ebrei neanche lo pronunciavano. E se voi avete una scrittura ebraica, al posto di questo IHWH trovate proprio Adonai, il Signore, che è una versione più ammorbidita di questo nome del nostro Dio. Per gli ebrei i nomi hanno sempre un significato. Anche il nome di Mosè aveva un significato, colui che è tirato fuori dalle acque e viene salvato da Dio. E il nome di Dio ci rivela qualcosa di chi Lui è. Esodo ci rivela tutto questo concentrato nel nome di Dio stesso. Dio è il Dio che è con il suo popolo. non dare mai questo per scontato. Colui che attrae, colui che chiama, è lo stesso Dio che ha camminato con Abramo, con Isacco e con Giacobbe e che adesso sta camminando insieme con me, con Mosè. Ma vedete, il nome di Dio è anche, come dire, non è qualcosa di astratto, non è delle caratteristiche a cui ci possiamo aggrappare. Magnifico, onnipotente, onnipresente, onnisciente. Sì, è anche questo, ma non è solamente questo. Il nome di Dio rivela che cosa? Il nome di Dio rivela la profondità di una relazione segnata dall'amore e dall'alleanza, consolidata dal patto. Cioè è un impegno, è una storia, è un percorso. Il nome di Dio non è qualcosa così, una caratteristica, è un percorso nel tempo. I 10 comandamenti inizieranno dicendo: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Il nome di Dio è proprio questo. Il nome di Dio è Dio che è per il suo popolo. Questo è il paradosso e il fondamento della fede. Che un Dio così diverso, così santo, così distante, così totalmente altro rispetto a noi, è allo stesso tempo colui che è vicino. È allo stesso tempo colui che è con te. E allo stesso tempo colui che è con me. Il nome Io Sono diventa il cuore della nostra fede. Quel nome ci porta ancora avanti, al di là della storia di redenzione del popolo di Israele, perché ci porta a guardare colui che avrebbe liberato l'umanità dalla morte, ci porta a guardare colui che ha affermato di essere Io Sono. Ci porta a guardare colui che ha attirato le folle facendo miracoli, rivolgendo ad esse grandi domande. Punta a colui che ha invitato le persone a seguirlo per conoscerlo e per conoscere il Padre, a colui che era per te e per me a tal punto da decidere di morire su una croce per i nostri peccati affinché noi potessimo avere la vita eterna, a colui che ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. L'Io Sono, l'Iddio che si rivela, l'Iddio che con il suo popolo ci parla proprio di questo, del nostro Signore. Del nostro Signore Gesù Cristo. Carissimi fratelli ed amici, questa è la nostra speranza. Gesù è la piena rivelazione del Dio trinitario, l'espressione più intensa e più completa di quell'Io Sono che Mosè sta incominciando a conoscere proprio qui, al pruno ardente. Conoscere Dio non accade dall'oggi al domani, ma è una passeggiata, ma è un cammino insieme con Lui, giorno dopo giorno, dove incominciamo a vedere, giorno dopo giorno, camminando con Dio, le cose sempre un po' più chiare. Conoscere Dio significa camminare con l'Iddio che ci incontra. Leggendo la Bibbia noi scopriamo la storia della fedeltà di Dio con il suo popolo, l'alleanza, il patto, della presenza appunto che l'accompagna. E mentre lo riflettiamo su questa opera, elaboriamo questo messaggio nella nostra vita. Facciamolo nostro, lasciamoci attirare, decidiamo di muoverci e di camminare, sapendo che Lui è con noi, affinché questo messaggio sia un messaggio per noi, ma anche un messaggio di redenzione per le persone che noi incontriamo. Questo è il nome di Dio. Il brano si conclude con un po' di suspense. Mosè chiede: chi sei? E Dio risponde. Dio dà una dichiarazione di sé, della sua essenza. Cosa risponderà Mosè? Cosa risponderà Mosè? Se voi conoscete la storia probabilmente sapete anche la risposta, ma non è questo il punto. Il punto per concludere per noi è questo. Cosa rispondiamo noi? Di cosa ci parla il pruno ardente a noi? Ci sta invitando Dio? Ci sta attraendo? Ci sta dicendo di camminare con Lui? Ci sta ricordando che Lui cammina insieme con noi? Quale sarà la nostra risposta? Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu ancora oggi ci attiri. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu ancora oggi fai alzare i nostri occhi dal nostro quotidiano. Signore, grazie perché ancora oggi tu ci dai occasione per essere sorprese, per essere sorpresi, per essere meravigliati da quello che tu fai. Signore, fa che il nemico non possa avere il sopravvento su di noi, riportandoci alla quotidianità, alle tante cose che ci affannano e ci preoccupano. Signore, dacci la capacità di saper cogliere le cose per cui tu ci attiri. Signore, grazie perché tu ci inviti, perché il tuo rivelarsi non rimane semplicemente una meraviglia, ma è un invito a stare con te, è un invito a fare dei passi insieme con te, è un invito ad avere una relazione intima e personale con te. Signore, grazie ancora perché tu in questo processo non sei distante, non ci dai la mappa del percorso da seguire, ma tu decidi di stare insieme con noi, tu sei colui che è con il suo popolo, tu sei colui che sei, tu dichiari che sei l'Io sono, colui che è a fianco, che si è legato al suo popolo nel patto, nell'alleanza. E grazie Signore che hai sigillato ancora questo patto nel sangue del nostro Signore Gesù Cristo, colui nel quale abbiamo la piena rivelazione della tua essenza, del tuo amore. Ti lodiamo, Signore, perché in Cristo abbiamo la tua piena conoscenza. Ti lodiamo per la tua fedeltà alla tua promessa. Ti lodiamo, Signore, per l'alleanza a cui ti sei legato. In Cristo nostro Signore. Amen.
Amen.
Vogliamo alzarci e cantiamo al Signore.